Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. A questo proposito voglio ricordare anche e salutare coloro che ci stanno seguendo attraverso il canale digitale terrestre, canale 74 di NSL nel Lazio, nonché anche gli amici di BSO Channel con noi da molto tempo, insieme agli amici di NSL e BSO Channel sull'860 del digitale terrestre, però Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, e quindi salutiamo la loro presenza e chi ci guarda attraverso appunto questi canali. Vi ricordo sempre che tutte le informazioni le trovate sul sito di riferimento TMV Radio Sport nella sezione come ascoltarci e come vederci. L'altro invito che conoscete benissimo è quello di scaricare l'app anche per la Smart TV, sì, perché l'abbiamo ormai da tempo sdoganata questa possibilità, e chi ha la Smart TV si può scaricare l'app e trovare quindi il canale, sì, il canale TMV Radio. Molto ci può semplice. Seguire. Operazione di veramente pochissimi secondi. Tra l'altro abbiamo anche uno spottino che ogni tanto fa vedere la modalità di accesso al canale attraverso la Smart TV. Detto questo, ci sono gli ospiti.
Sono pronti, sì, andiamoli subito
a salutare.
Abbiamo
preso tempo.
È vero, abbiamo preso tempo, ma abbiamo dato delle informazioni utili che non fa mai male.
Vai.
Stefano Impallomeni, buon pomeriggio.
Ciao Stefano.
A te Eleonora, buon pomeriggio. Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Stefano.
Buon pomeriggio anche a Mario Mattioli.
Ciao Mario.
Saluto a tutti ragazzi, saluto.
Come stai Mario?
Ah, si va, pianino.
Piano piano, tutto piano piano, step by step, presto tornerai anche qui in studio da noi, dai.
Gigi Maifredi, ben trovato anche a te.
Salve, buongiorno a tutti.
Eccoci.
Mister, io voglio partire subito con lei.
Sì, va bene.
Senta, ma questo...
Non ci posso credere, Gigi Maifredi, ragazzi. Oh, ciao Mario, grande.
Ciao.
Avvisatevi però che mi fa... dai.
Ma noi facciamo le carrambate, lo sai, no? Mario,
ma
quando
sì,
sei...
Vabbè, ma già è una bella giornata. Grazie.
Oh, vedi, no, meno
io non ero sicuro se era il Mario Mattioli che conosco io.
Sono io.
lui, è proprio lui.
Anche per me è una bella giornata.
Bene, siamo con te. Stefano, per te è una bella giornata, dimmi pure tu, tranquillizzami.
Bella.
Impallomeni pure, è una bella giornata. Bene, possiamo... Mister, voglio iniziare subito con lei. La situazione in difesa della nazionale, come andrebbe, cioè la coppia migliore lì in mezzo, visto che Chiellini e Bonucci insomma verranno preservati in questo primo match, quale sarebbe secondo lei la coppia migliore da mettere in campo contro la Macedonia, no? Abbiamo Mancini, Acerbi, Luis Felipe, Bastoni. Chi sceglierebbe Maifredi per questa gara?
Io dico sempre che uno può giudicare la macchina se la guida. Sto guidando,
certo.
Non sto vedendo neanche gli allenamenti. Guardando un po' quello che sta succedendo, credo che Acerbi si è un po' in crisi, nel senso che ha fatto una bruttissima partita nel derby, per cui credo che potrebbe anche pesare. No, Bastoni è l'unico, secondo me, certo. Dopo la scelta, cioè, Luis Felipe non ha mai giocato con Bastoni. Io metterei la Coppa Italiana, farei Bastoni Mancini, anche se sono tutti e due Mancini, ma dov'è il problema? Allora quando giocavano due destri c'era un problema, no? No, io giocherei con questi due.
Con questi due qui, facciamo un giro allora, anche con Mario Mattioli, tu?
Ma guarda, io non per contraddire, punterei sul giocatore sul quale Mancini ha sempre puntato in mancanza dei due senatori. Acerbi ha sempre giocato lui, è la prima riserva della coppia difensiva, per cui al di là di una partita che tutta la Lazio ha giocato in maniera
orrenda,
fallimentare, dire poco, io credo che Mancini voglia o possa continuare sull'abitudine di avere la riserva in campo in mancanza dei titolari.
Sì, Stefano, posto che sono d'accordo con quello che hai detto ieri, non possiamo aver paura, con tutto il rispetto della Macedonia, altrimenti lasciamo stare, però c'è questo problema in difesa, Stefano. Come lo risolveresti tu con questi nomi che abbiamo adesso, tenendo fuori i due senatori?
Certo.
Molto verosimile quello che ha detto Maifredi, sono d'accordo.
Quindi tu faresti Bastoni Mancini in questo momento?
Sì.
Va bene, vediamo un po', vediamo un po'. Poi ci sarà conferenza oggi, la vigilia, quindi domani andremo un po' più sul dettaglio e conosceremo magari forse qualcosa in più per quanto riguarda la scelta là dietro. Mister, una cosa solo, approfitto ancora un altro giro, poi cambiamo argomento. Invece a centrocampo in questo momento i due, diciamo così, sicuri, Giorginio Verratti, Barella. È vero che il giocatore che conosciamo è stato fondamentale anche all'Europeo, ma non è in questo momento il Barella che abbiamo così conosciuto anche quest'estate all'Europeo. Mi sembra un Barella un po' meno condizione per lui. Sceglierebbe Barella oppure andrebbe su Tonali?
O Pellegrini.
O Pellegrini, ecco.
Io sono un grande stimatore di Tonali, però non cambierei Barella, perché Barella è un incursionista che all'Italia serve, e poi quando giochi con l'Italia dai qualcosa in più del solito. Quando ho detto prima a Cervi, è chiaro che quello che ha detto Mario potrebbe avere un senso, perché lui è sempre stato alla riserva, però in questo momento è solo Mancini che può capire se l'ha recuperato completamente, altrimenti dare spazio a chi ha entusiasmo per giocare in nazionale sarebbe più conveniente.
Vabbè, staremo un po' a vedere, no? Poi quali saranno le scelte. Lasciando un attimo la nazionale da parte, io prima è venuto fuori un tema, sì. E ve lo vogliamo sottoporre. È venuto fuori un po' il nome di Berardi. Mm-mm. E vi spiego il motivo. Cioè, stiamo leggendo già tanti nomi di mercato che vengono accostati alle squadre, diciamo,
per la prossima stagione sì, alle big, tanti, no? Anche big. Top player, però spesso e volentieri stranieri.
Ma Berardi
perché
non viene preso da una delle big? Berardi in questo momento 14 gol, siamo a marzo, 10 assist, 45 gol negli ultimi 3 anni. Voi vi convince? Cioè, questo giocatore che è stato anche protagonista all'Europeo, ma non è pronto per fare, cioè, perché una big non va lì? Adesso 30 milioni parlavano prima, Niccolò Scheda, sì? Ci diceva dai 30-35 milioni per il prezzo di questo giocatore. Stefano in Pallomeni, poi ci sono anche
arrivano dei messaggi
leggi un
sì,
po'?
Su questo. Berardi è forte, ma forse il suo è un problema caratteriale,
sì.
E poi ci scrivono: a mio avviso Berardi deve puntare i piedi perché il tempo è finito, lui ha già fatto tanto per il Sassuolo, ora il Sassuolo faccia altrettanto per lui. A me piacerebbe Berardi al Milan,
vedi?
Sì, al Milan.
Qualcuno ha detto al Napoli, altri dicono che non ha lo status internazionale.
Gli manca lo status internazionale, non ha mai giocato la Champions, però ha vinto un europeo, quindi insomma, perché Berardi no?
In Pallomeni, parto da te.
Esatto, perché Berardi no? Per me ha raggiunto la maturità piena, la continuità, è un giocatore che calcia le punizioni, i rigori, met passes, gol, è anche più intenso. Anche nella fase difensiva l'ha migliorata e credo che anche a livello europeo abbia dimostrato cose importanti nella fase finale della competizione, ed è un giocatore importante, credo che sia appetibile. Io non sono d'accordo con chi dice che i grandi club non punteranno su di lui. Secondo me poi dipenderà da Carnevali cosa deciderà di fare di lui. È un po' il Totti del Sassuolo, l'ha detto lo scorso anno, ma secondo me è pronto. È pure giusto che abbia una grande chance per fare un finale di carriera che si meriterebbe.
27 anni il giocatore,
28,
va per i 28,
sì. 28 quasi.
Sono soltanto alti.
Stefano, qual è la squadra che secondo te più
dove
adatta?
Lo vedresti meglio?
Dove lo vedresti meglio in questo momento?
Dipende la Juventus, qualcosa, secondo me si parla di giocatori che hanno caratteristiche, cioè Zaniolo, Bernardeschi, lui, sono Mancini che giocano a destra, che rientrano. Lui è il più bravo di tre, secondo
sì.
me. Brutto.
Per esempio lui piace molto anche a Spalletti,
giocare.
No?
Spalletti
Napoli, come lo vedresti?
Perfetto. Spalletti sarebbe perfetto, sarebbe perfetto anche per il Milan, per tutti. Meno forse dell'Inter, difficilmente, cioè l'Inter non lo so, se gioca così con i due esterni, dove lo metti? Si perderebbe un po'.
Si perderebbe un po'.
Invece nel gioco di Spalletti, che mi sembra anche abbastanza duttile, che va incontro anche alle caratteristiche dei calciatori, non che Inzaghi non ci vada, però nel 3-5-2 si perde, insomma, tutta fascia lo distruggi.
Mattioli?
Ma sai, è un giocatore talmente generoso, talmente malleabile tecnicamente, io lo vedrei bene in qualsiasi squadra, e lui lo seguo da sempre praticamente. Ricordo sempre i 4 gol che fece a Milan decretando l'allontanamento di Allegri 8 anni fa. Era 19 anni, il controgol quella sera al Milan, visto il Sassuolo ha fatto 3 se non sbaglio, e Allegri fu allontanato dalla Juve per andare dal Milan per poi andare a fare il suo impegno trionfale alla Juventus. Ma lui è molto affezionato però non tanto al posto Sassuolo quanto alla famiglia Squinzi,
sì.
A Giorgio e alla signora Adriana Spazzoli, purtroppo non ci sono più, ma lui è rimasto davvero, è rimasto fedele a quella dinamica, a quella gestione anche mentale che il Sassuolo ha e che è rimasta anche dopo che i due creatori del Sassuolo sono purtroppo scomparsi troppo prematuramente. I figli di signori Squinzi hanno la stessa mentalità, e Berardi me l'ha detto lo scorso anno, dice: beh, qua sto bene, andare via sarebbe comunque un salto che probabilmente farà, perché avete ricordato lui va per i 28 anni e deve dare anche forse un senso internazionale ai suoi ultimi 4, 5, 6 anni di professionismo. Però certamente non è rimasto al Sassuolo perché non ne abbia la personalità per andare in una squadra più importante. Lo fa perché lì è nato, e l'affetto per quella gestione è tale, e ci credo, che l'ho frenato un pochino fino
lo a... prenderesti per la Juve? Per la tua Juve?
Ma lui lo prendi per tutte, perché se la metti lì a destra avendo Vlahovic, avendo Chiesa quando rientra, avendo Morata, con quello che lui ti combina sulla fascia destra o anche quando si accentra, quello che fa, l'avete appena ricordato che oltre 14 gol lui ha fatto anche 10 assist vicenti.
10 assist, sì.
Lui è un giocatore che sa dove mettere il pallone, che sa quello che fa,
certo,
il pallone,
certo.
Prezioso per qualsiasi squadra.
Mister, lei che farebbe? Zaniolo, Berardi, chi sceglie lì per un tridente?
No, io da una vita dico che le grandi squadre che non hanno tentato di prendere Berardi hanno fatto veramente una cosa scandalosa. Però c'è da dire una cosa, io so che Berardi è rimasto a Sassuolo per mille motivi, è lui che non ha voluto andare alla grande squadra, perché 3 o 4 anni fa la Juve lo voleva, sì, in maniera insistente, ma non ha voluto andare a lui, adesso invece è pronto. Io credo che adesso, che ha tutte le caratteristiche e le condizioni familiari per potersi spostare, credo che l'anno prossimo sicuramente Berardi andrà via, e in qualsiasi squadra andrà farà da protagonista, perché questo è un top player veramente, questo sa fare di tutto. Io credo che quando un giocatore ha queste caratteristiche è riduttivo fargli fare l'esterno, dico così, magari una bestialità perché ripeto non l'ho mai allenato, ma io questi giocatori li metto in mezzo al campo dove hanno la possibilità di avere più palle e di essere più protagonisti. Una cosa come per Bernardeschi, io non ho mai capito perché non l'abbiano mai impiegato mezzala a De Bruyne. Lui sa scartare, sa tirare, l'hanno sempre limitato a fare l'esterno, ma gli esterni devono avere caratteristiche diverse. Scusate la divagazione.
No, invece mister, secondo me ha detto una cosa, io condivido, non so Stefano e Mario, su questo aspetto che ha detto anche di Bernardi.
Quello che dicevo, che quando lui va sulla destra e quando si accentra, è lì che intendevo, quando si accentra è devastante, perché poi ti apre il gioco a destra e sinistra e non riesci a intuire che cosa voglia fare. Ma un motivo secondo me per il quale lui non si è ancora mosso, perché forse, anzi sicuramente, non ha un procuratore di questi dal nome deflagrante. Per cui
dici un motivo procuratore. Ah, beh.
Non c'è molto guadagno per chi ruota intorno a Berardi.
Anche questo potrebbe essere un'altra chiave di lettura. Stefano, senti, io voglio andare su un altro tema. Oggi la Gazzetta dello Sport ha sparato un nome forte,
sì, molto forte,
sulla Juve, Salah, che è in scadenza di contratto, ma c'ha delle cifre. Prima Niccolò ci ha detto delle cifre che sono abbastanza impressionanti, sì, anche perché
guadagna 11 milioni, no?
Poi c'è la richiesta 12, di volerne praticamente il doppio,
ha chiesto
per
al Liverpool 25 sì, milioni, esatto. Ha detto: senti, se volete 25. E è uscito fuori il nome della Juve. Ecco, volevo sapere un... che ne pensate, sia dal punto di vista...
È tutto abbastanza... dobbiamo attendere, perché la Juventus si manifesterà tra poco, perché adesso ha chiuso questo discorso con Dybala e qui facciamo tutto, incentriamo tutto sull'aspetto economico, però non lo so, bisogna vedere quanto vuole essere grande nel breve periodo. conoscendo la storia di questo club.
Tu dici, per tornare a vincere subito serve uno così?
Io credo che faccia uno scatto poderoso sulla campagna acquisti, perché se no altrimenti altrimenti è duro. Cioè, non è la Juventus, non è un club da ciclo. La Juventus è un club che deve azzeccare le mosse, le ha sbagliate quasi tutte negli ultimi tre anni. E deve un po' correggere il tiro.
E questa sarebbe un'operazione giusta? Vi chiedo.
Ha un management esperto e molto molto capace. Può sbagliare anche il management, però non è detto che poi si sbagli per il quarto anno. E credo che la campagna acquisti abbia generato poi tutte queste contraddizioni. Parliamo sempre degli allenatori, delle gestioni. Secondo me sono stati presi, secondo me, anche buoni giocatori, però è stato tutto molto confuso, poco funzionale.
Ma questo è funzionale, però ti chiedo questo, Stefano, voglio sentire anche, è funzionale secondo te una strada di questo tipo? Un giocatore così? È funzionale per vincere subito, quindi va bene?
Salah?
Salah
è fortissimo.
No, ma io ti parlo dell'operazione in sé, che non discuto il giocatore tecnico. Noi veniamo da una scelta dove...
Salah, senza cambiare i due terzi del centrocampo, siamo da capo a 12, cioè come se giocasse nella squadra da quarto quinto posto. Cioè, qui dobbiamo uscire da questo equivoco di fondo. La Juventus si deve rifondare in mezzo al campo, ma deve avere giocatori di statura internazionale, forti, di qualità.
Sono d'accordo.
Se no
siamo sempre lì. Siamo sempre lì, tu dici. Siamo sempre lì. Mario, sei d'accordo anche tu, Mattioli?
Ma per forza, perché se poi il problema della Juventus in questi anni, io mi ripeto, è stato sempre il centrocampo. Ora, il centrocampo non lo puoi fare con giocatori bravini, ma senza quel livello di personalità e di classe e l'occorrenza necessaria per supportare i giocatori che in attacco la Juventus ha avuto e anche di grandissimo valore. Non sto a ricordare Ronaldo perché mi sembra speccioso. Se prendi Salah e gli metti Rabiot, McKennie e compagnia a centrocampo, che sta a fare Salah? Capisci? Per cui deve fare una squadra. Io credo che la Juventus abbia anche l'idea di ringiovanire il rilancio della squadra con giocatori under 25 ma già di livello, perché ha ragione Stefano quando dice la Juventus non è fatta per vivere cicli o per rifondazioni, no, però anziché un 29enne probabilmente credo che la Juventus sia addirittura a prendere un 24-25enne ma già di caratura internazionale, e ce ne sono, per un rilancio definitivo della squadra e delle ambizioni. L'operazione Salah la vedo notevolmente difficile per i costi e anche per la collocazione.
Mister, lei che dice? Tra l'altro Dybala che se ne va, hai visto mister? Ha detto problema tecnico.
Sicuro io,
Non sei sicuro?
Sicuro?
No dai, vabbè, mo, che fanno un colpo.
No. Secondo me Salah, vabbè, se parliamo di un giocatore che vorrebbero tutti, però io non credo che uno che sta giocando la Premier voglia venire a giocare in campionato italiano, che negli ultimi tempi non ha portato in finale di Champions League nessuna squadra. Per cui questi giocatori fanno anche un discorso di immagine. Io credo che rimarrà in Inghilterra e farà di tutto per rimanere lì, ma non credo che venga la Juve. La Juve deve ripartire da giocatori non ancora al top. Ha fatto benissimo, ha fatto un colpo straordinario a prendere Vlahovic. Io credo che la Juve debba fare queste
operazioni.
Sì, cercare un giocatore importante che diventerà importantissimo e prenderlo prima degli altri. Io credo che Vlahovic sia veramente un punto di riferimento. Lasciare andare via Dybala, è chiaro che devi fare i conti con quello che ha dimostrato in questi anni. Dybala è un grandissimo giocatore, un fenomeno, però fra infortuni è stato protagonista poco. Io non l'avrei mai fatto andare via, però ci sta anche che possa andare via, perché i ragionamenti della società devono essere...
Mister, una curiosità, mi scusi, quando arriva bene dice non rientrava nel progetto tecnico, per progetto tecnico lì chiama in causa l'allenatore, o mi sbaglio?
Esatto, io credo che l'allenatore voglia giocare in una certa maniera che... non ha nel suo intento un trequartista, per cui direi che vorrà fare un 4-3-3 puro senza avere trequartisti in mezzo, per cui hanno già Vlahovic, hanno Chiesa, prenderanno uno da mettere a destra, verosimilmente prenderanno Berardi, devono rinforzare il centrocampo che, come hanno detto tutti negli ultimi tempi, è stata un po' la cosa negativa. Ma io dico che dopo nella vita devi anche un po' inventare, perché non hanno mai pensato una volta a mettere De Ligt davanti alla difesa come era Rijkaard una volta.
Ah, vedi che bello.
Questo è un giocatore che non è difensore, tu lo vedi che in area fa errori incredibili, ma è un giocatore che da fuori area in poi è fenomenale. Questo era capitano a 17 anni nell'Ajax, ha una personalità incredibile, non può star là e giocare pochissime palle. Questo deve, se lo metti lì davanti e fa un frangifrutti per la difesa, ma questo sarebbe importantissimo. Ma devi avere anche l'idea di provare in questo momento, cioè io non lo proverei, perché non essendoci Bonucci e Chiellini, ma quando c'erano Bonucci e Chiellini lo mettevi lì davanti, io una prova l'avrei fatta.
Stefano, che ne pensi di questa
idea lanciata dal mister?
Se ci fossero Bonucci e Chiellini di 5-6 anni fa, sì, è interessante come...
Dici adesso lasciamo stare, meglio tenerlo dietro.
Non ha detto un'eresia...
No.
Lo vedi proprio in gabbia,
Mario,
sarebbe un bel camion lì davanti, anzi. Nel Milan ci fu, a parte Rijkaard,
Desailly,
un altro episodio, non riesco a ricordarmi il nome, di uno stopper che Desailly messo davanti.
Desailly pure mi sembra fece un cambio, adesso vado un po' a memoria. Sì.
No, Desailly era l'attaccante.
No, Desailly era un centrocampista.
L'ex difensore, ma non so, ricordo, comunque adesso mi sfugge un momentino, però l'idea sarebbe buona anche un anno fa.
Tu dici un cambio. No, mister, una cosa prima di salutarvi, un altro giocatore che volevo chiedere è Zaniolo, quello che oggi leggevo che c'ha 2 mesi per convincere, eccetera. Ma secondo lei, dall'esterno, vedendo così un po' l'andamento di questa, ma Mourinho ci punta su questo giocatore, sì o no? È un giocatore che rientra nell'idea di calcio di Mourinho oppure no?
Io non stimo Mourinho, per cui quello che fa mi interessa poco, però dico una cosa. Zaniolo è un giocatore, come ho detto prima, come Berardi e quello della Juve, che adesso non mi viene più
Bernardeschi,
no? È una potenza della natura, se tu lo metti là davanti, gli limiti, questo è... Lo devi far muovere perché ogni volta che si muove fa danni agli altri. È un personaggio che io vorrei sempre avere, perché è molto bravo. Io ho visto nella penultima partita, quando ha stoppato una palla di spalle poi l'ha dato a Abraham, che ha fatto gol, ha fatto una cosa che fanno solo i grandi giocatori. Ma quando uno è un grande giocatore come questo, lo devi completare, non lo devi turbare, lo fai giocare una volta, l'altra volta la lasci fuori. I grandi giocatori vanno stimolati giocando sempre. Io quando facevo l'allenatore, i grandi giocatori, c'erano certe partite che dicevo domenica non lo faccio più giocare, perché mi ha rotto le palle, no? E invece poi dal martedì...
Me ne dica uno, mister, qual è quello che gliel'aveva rotto? Uno solo, un nome.
Nome e cognome, Baggio.
Baggio. Annaggia, mister, come Baggio gliel'aveva rotto? Ma com'è possibile?
No, forse non mi sono spiegato. Perché, no, Baggio certe volte si metteva là davanti, perché soprattutto quando... la partita non era difficile, lui voleva sempre segnare. Allora si metteva là davanti, a me dava fastidio, no? Allora dicevo, domenica lo lascio fuori, ma poi lo vedevi allenare, dice, ma come poi non puoi bestemmiare in pubblico, per cui no, lo facevo sempre giocare, guai.
Quindi lei, insomma, critica un po' l'utilizzo di Zaniolo, no? Questo un po'.
Ma io i grandi giocatori gli faccio fare i protagonisti. Allora, c'era un periodo che Messi giocava esterno nel Barcellona,
sì.
Era un grande giocatore fino a un certo punto. C'è stato uno, credo sia stato quello prima di Guardiola, che l'ha messo in mezzo, è diventato un fenomeno, perché più palle dai da giocare al giocatore importante e più spazio gli dai, è chiaro che ha più occasione di mettersi in mostra. Se tu lo isoli o lo fai sentire uno come gli altri, la morte del grande calciatore.
Vabbè, saremo un po' a vedere, dai, io mi devo fermare, devo salutare Mister Maifredi e Mario Mattioli per essere stati con noi, grazie.
Grazie a
te. Un saluto di nuovo a Mario, ciao Mario.
Dimmi Mario, dimmi.
Ho soltanto chiedere velocemente, visto che c'è Gigi.
Vai, veloce però, vai.
L'Italia sta rischiando di non andare ai mondiali, si prova, ma comunque, io sto pensando, ma non soltanto io, ma l'UEFA, considerando che andare in Qatar è un'operazione importante per tutti, considerando il riscontro economico...
Che puoi cambiare con la mente adesso?
No, ma c'è 3.000 modi, e ne potrei indicare almeno 3, per fare in modo che i campioni d'Europa fossero andati tranquillamente in Qatar, e Ronaldo, che è il giocatore che è in Qatar imbolatrato,
Vabbè, però pure te Mario, cioè, però io capisco una cosa Mario, tu c'hai st'idea, ce la dici alla vigilia della prima partita e poi c'è la seconda, e che ci facciamo? Cioè dovevi dirlo prima, facciamo un movimento, una raccolta firme.
Prima anche i vertici di UEFA
Vabbè, ne parliamo, dai, così ci fai sapere, magari facciamo una, mandiamo una lettera, che ne so, facciamo qualcosa, però adesso ormai non c'è più tempo, secondo me.
Però sarebbe stata corretta un'operazione di questo genere.
Ma e che gli diamo? Una card, un bonus, una delle due?
Adesso c'è stata l'occasione adesso per dare una wild card ai campioni d'Europa, mica l'Italia, ai campioni d'Europa. Poi Portogallo e Macedonia...
Vediamo un po', dai, magari ce la prendiamo con il campo. Grazie Mario Mattioli, Gigi Maifredi.
A presto.
Un saluto, ciao, buona giornata. Salve.
Ciao. Ciao Gigi. Ciao Mario.
Ciao ragazzi, ciao. Stefano, la card gli dà, non lo so. Chi veramente, chi esce fuori delle cose ogni tanto, mi piace, dai, perché escono delle proposte bellissime. Così. Ci fermiamo, break.